ma noi ci siamo domani?
No.
Invece 24 sì. Mattino.
E invece sì, perché domani è venerdì, Caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci.
Buongiorno, buongiorno. Giornata interessantissima per il caso del manifesto di Ventotene, di cui parlerò fra due minuti. Ma fammi aprire su una notizia che mi ha scioccato stamattina e che viene dal North Dakota, che ho letto sul New York Times, che sono stati condannati quelli di Greenpeace al pagamento di 660 milioni di dollari, sottolineo 660 milioni di dollari, significa il fallimento totale di Greenpeace, perché per una questione della denuncia di un boicottaggio di oleodotti in cui avrebbero commesso degli atti illeciti. Sì. Ora è la prima volta che arriva una condanna del genere e mi ha colpito questa, sono tutte notizie che sui giornali italiani non ci sono, oltre al fatto, anche questa mi ha lasciato a bocca aperta, quattro canadesi che sono stati giustiziati in Cina dall'inizio dell'anno, in Canada i giornali canadesi sono orripilati da questa cosa e tutti i grandi, coloro che protestano per le condanne a morte, per adesso non hanno detto molto, almeno non hanno detto molto sui giornali italiani, mentre invece ovviamente si dà grande risalto alla cosiddetta riappacificazione fra Trump e Zelensky, una telefonata che Trump ha definito fantastica. Io sono corso a leggere gli articoli sia sui giornali italiani che su quelli americani, sui contenuti, ma anche per capire qualche dettaglio di questa telefonata, non ci ho trovato assolutamente nulla, ma nulla di nulla, cioè non capisco in cosa sarebbe stata fantastica. Secondo me Trump dopo si è accorto che quella scazzottata alla Casa Bianca era stata eccessiva e adesso esagera in elogio a questa ripacificazione con Zelensky, ma mi sembra che per il momento non si sia fatto un passo avanti, credo non si farà neanche domani e neanche sabato e domenica, per cui puoi rimanere sì, tranquillo, grazie, a giocare a tennis. Per cui il documento in proposito più interessante da leggere riga per riga è una lettera di Guido Crosetto al Corriere della Sera, di cui hai già dato notizia, dove spiega perché, spiega in modo molto puntuale perché Guido Crosetto è il ministro della difesa, come tutti sanno, perché la difesa comune ora non è possibile nell'Unione Europea ma solo nella NATO, e quindi spiega anche perché Giorgia Meloni e il suo governo tengono quell'atteggiamento. Quanto alla notizia che tu hai dato, contenuta in questo articolo di Adriana Cerretelli, sul fatto che è uscito un libro che dimostra, che prova che in Germania e più in generale nel resto d'Europa la gente ha molta poca voglia di combattere, non è che non me l'aspettassi. Però, a parte che ti segnalo un altro articolo nella stessa pagina del Sole di Marco Buti e Francesco Nicoli, che dà dettagli davvero interessanti sulla questione del coinvolgimento europeo rispetto alla guerra d'Ucraina, mi ha molto interessato un articolo di Francesca Mannocchi, che sta seguendo giorno dopo giorno dal posto in Ucraina, sta facendo un lavoro davvero eccellente, cioè è andata a seguire questa crisi giorno per giorno in Ucraina per vedere, e dice che nell'Ucraina senza reclute arrivano i detenuti, ci addestriamo per salvare il nostro paese. Beh, è un segnale, capisci? Cioè, se sono costretti a mandare i volti, sono segnati dall'esperienza della prigione, al campo il morale è basso, insomma si capisce che in Ucraina, come sapevamo del resto, nessuno si faceva idee diverse, tira una brutta aria, e questo oltre alla ripresa di tensioni a Gaza, per cui dovremo occuparcene approfonditamente nei prossimi giorni, per cui si arriva diritti in Italia al caso Manifesto di Ventotene. Ora, in un minuto provo a spiegare di che si tratta. Nel 1941, primavera del 1941, quando ancora l'Unione Sovietica e la Germania erano alleate di fatto per il patto Molotov-Ribbentrop, per l'Unione Sovietica occupava tutta la parte che le era possibile dell'Europa orientale e la Germania aveva già occupato l'intera Europa occidentale, cioè in realtà l'unificazione europea una volta si è fatta, purtroppo si è fatta sotto il giogo della svastica. Allora, in quel momento in cui tra l'altro in alcuni posti la svastica o governi filosvastica erano andati al potere anche per via elettorale, Italia, Germania, il Parlamento eletto nel 1936 in Francia, quello del Fronte Popolare, aveva votato la fiducia al regime di Vichy in Francia. Questi tre intellettuali, Spinelli, Rossi e Colorni, scrissero, cominciarono a scrivere un manifesto.
Tra l'altro, Paolo, poi, di estrazioni diverse dal punto di vista sia intellettuale sia di pensiero, giusto per dire.
Antifascisti e anticomunisti, diciamolo chiaramente, sì. Casomai con venature di sinistra di altro tipo, ma sicuramente né staliniani né hitleriani, capisci? Anzi, anti-staliniani, anti-hitleriani soprattutto, sì, perché un regime fascista li aveva mandati al confine, e anti-staliniani. Scrissero questo manifesto che poi vide la luce nel 1944, quindi fu lungamente elaborato, in cui proponevano una cosa geniale, cioè la Federazione Europea, con i toni di chi, immaginati tu, qualsiasi dei nostri ascoltatori, se vedesse l'Europa intera, compresa la tua patria, sotto il gioco di una dittatura, con i toni rivoluzionari di chi vede tutta l'Europa sotto un gioco fascista, per di più in alcuni paesi sotto un gioco fascista anche per via elettorale, capito? E quindi sono antidemocratici e diffidenti nei confronti della democrazia, perché dicono: se con colpi di Stato o per via democratica tutta l'Europa deve diventare una dittatura, cioè le cose vanno inquadrate nel loro contesto storico. Ovviamente usavano toni giacobini e ultra rivoluzionari, erano per quella che a loro sembrava l'unica via per la liberazione. Ovvio che sia rimasto nel ricordo comune la parte che prefigurava un'Europa di federata, e sia stata lasciata da parte quella relativa al contesto in cui lo scrissero. Non so se è chiaro il punto, certo, no? Certo. Anche tu, se fossi costretto in prigione così e sognassi una cosa, un'Italia meravigliosa, ti si perdonerebbe il fatto che lo scrivi perché costretto in prigione. La cosa per gli storici è notizia, storici di destra e di sinistra, e sui giornali ci sono ampie ricostruzioni sul fatto che questa cosa è stata chiarita negli ultimi giorni. Speculazioni sulle parole che ha riportato ieri la Meloni erano state riportate sui giornali di destra, ma oggi le ricostruzioni che ho letto di Gaetano Quagliariello sul Giornale e altre sono sagge, così come sono sagge quella di Corrado Ocone su Libero, mi sembra, sì, sul Libero. E è stata trovata, hanno parlato la figlia di Colorni, una nipote di Spinelli, Gioconda Spinelli, che è intervistata a Maria Corbi sulla Stampa, ha detto che dovrebbe studiare di più la Meloni, conferma che nel 1941 si pensava a un vero terremoto per abbattere i regimi, legittimo pensare a un vero terremoto per abbattere i regimi. Poi ci sono dei commenti più scanzonati sulla verità, perché la verità è che è chiaro a tutti che Giorgia Meloni l'ha tirato fuori apposta come, così, come una palla buttata in tribuna. E lì le cose più intelligenti le hanno scritte Giuliano Ferrara sul Foglio, Francesco Merlo sul Repubblica. Scrive Giorgia Meloni: sa far bene una sola cosa, aggredire con i toni del comizio la sinistra italiana e i suoi simboli. È una tecnica di salvataggio, un'uscita di sicurezza, un'astuzia, una trappola. Si capisce bene che la doppiezza di questi giorni, per niente congeniale al suo carattere, per niente congeniale al suo carattere, che cioè che lo fa apposta, la stia mettendo a dura prova. E anche Giordano Bruno Guerri, che fa un'intervista, concede un'intervista al Corriere della Sera, divertita e spiritosa, la concede, sì, a Fabrizio Caccia, dice: la premia è stata abilissima, così ha sviato al tema, dal tema Riam. Chi vuole, scusami la tosse, chi vuole leggere il, lo ripeto da ieri, come è andato, sì, tutto il dibattito, sono due pagine fatte benissimo da Elena Sciarra sul Messaggero, e uguale a ieri, guarda, sì, uno degli articoli migliori è Maria Aiello, che tra l'altro maliziosamente che racconta che quel progetto i comunisti lo hanno sempre contestato, tra l'altro, e che la Meloni stessa lo usò, quel manifesto, il 22 agosto del 2016 per polemizzare contro Renzi, Hollande e Merkel. Dice: sull'Europa avevano più idee più chiare i firmatari del manifesto di Ventotene piuttosto che Renzi, Hollande e Merkel. Cioè, hai capito, sì, questo manifesto di Ventotene distribuito alla manifestazione di sabato scorso viene tirato un po' di qua e di là, sì, e persino la Meloni un giorno lo sventolò contro, sì, Renzi. Quindi bravo Mario Aiello, divertente la sua intelligente ricostruzione. E ti ripeto, faccio, sì, notare fin dal titolo che i comunisti lo contestavano, quel, sì, manifesto, non era un manifesto comunista, punto, credo, okay, che sia
esauriente, sì,
tutto chiaro. Secondo me chi si è avvantaggiato della questione Ventotene è stato Elkann, John Elkann, che ieri si doveva presentare, anche noi avevamo detto: vedrai cosa gli faranno.
Lo griglieranno, invece, sì, sì, invece
zero, zero. C'è un divertentissimo, un delizioso articolo di Carmelo Caruso sul Foglio che dice che la Schlein gli faceva da spalla, solo la Lega era pronta con il sangue ai denti ad aggredirlo, ma la questione Ventotene si è portata via tutto. E sì, buonanotte John Elkann, che era stato invocato alla sua venuta al Parlamento, ti ricordi?
Sì, mesi, sì, doveva essere una donna,
venire in Parlamento, gli faremo la pelle, niente, niente, è arrivato in Parlamento, lo hanno festeggiato, qualcuno ha fatto anche una foto opportunity con lui, sì, sì, è stata un
trionfo,
successo,
un trionfo.
Un beneficiario di Ventotene. Poi c'è una questione che rimane nell'ombra e di cui ti vorrei parlare. Come è noto, l'abbiamo già detto, sì, quella gli è andata benissimo, organizzata, sì, Repubblica, la Schlein ha avuto un trionfo alla manifestazione di sabato scorso, così. Se non che c'è una manifestazione in programma del Movimento 5 Stelle molto più pacifista, antiriarmista, anti-europea, ma i democratici hanno pensato bene di convocare a Bologna e Firenze due manifestazioni simili a quella di sabato scorso, altre manifestazioni, sì, ventoteniste, chiamiamole, sì, così. Non ti dico, apri il cielo, c'è un editoriale di Travaglio che, sì, si comincia a prendersela con la manifestazione di sabato scorso,
sì,
organizzata da Repubblica, scrivendo: ogni giornale in crisi è libero di inventarsi iniziative promozionali che preferisce, magari evitando di arruolare post mortem i colpevoli Spinelli, Colorni e Rossi. purché se le organizzi in proprio e se le paghi di tasca sua, perché la polemica è nata perché si è scoperto che l'ha pagato il Comune di Roma.
Sì, sì, sì.
Poi lunedì Serra ha scritto: ringrazio il Comune di Roma che ha organizzato tutto, e l'ha pure pagato con 270 mila euro di fondi pubblici, non solo per le normali spese di pulizia e polizia, ma per tutto il Cucuzzaro, senza aver votato delibere in proposito. Ma come? Non era una piazza spontanea, autoconvocata dal basso per riunire migliaia di persone ansiose e dire sì, ma anche no alla UE, questo è ironico, che riarma con... E allora perché la sfilata sul palco del film di Repubblica in piazza di Schlange, Tironi, Calenda e Boschi l'ha pagata Pantalone? E poi dice, sappiamo cosa... direbbero Repubblica, PD, se un sindaco di destra finanziasse uno spottone al giornale Libero, La Verità, o se Virginia Raggi, che fu molto insultata, lo avesse fatto per una sfilata grillina. E pare che non sia neppure un caso isolato, ma un format. Altri due sindaci del PD, e qui si arriva
al punto, qua si arriva al punto,
il bolognese Lepore e la fiorentina Funaro annunciano una nuova tappa del Repubblica Tour a Bologna il 5 aprile, stesso giorno della manifestazione degli alleati 5 Stelle. Usa gli argomenti che sono stati usati dai giornali di destra, che era tutto pagato dal...
Ma il tema qua, il tema qua, il tema qua è la concorrenza, naturalmente, che rischiano di fargli i due sindaci.
Se quelli fanno... Senti, un'ultima cosa prima di chiudere, anzi una doverosa, che continua con la polemica di cui ti ho parlato, di...
cioè di Passigli è stato avuto Sartori come mentore. Insomma, abbiamo raccontato
oggi il giornale Il Fatto pubblica la lettera
di Passigli,
detto ieri, di Passigli, però con una risposta bella avvelenata della moglie di Isabella Gherardi Sartori. Dice: Passigli, comprendo la male figura da lei riconosciuta di aver affermato che Sartori fu suo maestro e mentore, ma tirare in ballo la madre, la prima moglie e la figlia è davvero un esercizio di stile comportamentale di livello inqualificabile. Sì. Credo che lei abbia tentato con la sua lettera in vano e miseramente. Adesso io non ne parlerò più nei prossimi giorni, perché è una polemica. Però è stata una bella polemica di questa settimana, se ne sono date di santa ragione, ma la vera notizia che mi ha colpito, oltre quella che ti ho dato all'inizio del Nord Dakota, è che, come Trump aveva annunciato, sono stati resi pubblici nuovi file sull'inchiesta dell'uccisione di Kennedy.
Sì.
E gli storici si sono avventati. Anna Lombardi oggi su Repubblica è andata a vedere che hanno detto gli storici, che non hanno trovato un bel niente. Ora questo mi porta a una conclusione brevissima e conclusiva sul fatto che tutti i complottari, tutti quelli che pensano nascondono le carte, chissà cosa c'è dietro le carte, guardate,
generalmente
da anni, ogni volta che si aprono gli archivi non viene fuori niente, capisci? Da. Gli archivi tengono coperte le cose per nascondere che Simone Spezia in quell'occasione diede una mano ai servizi segreti, o Paolo Mieli, dico.
Ovvio.
Cioè, ma non è che figurati, siccome questi archivi chi li deposita e chi li tiene segreti li ha letti, figurati se ci fosse una bomba atomica, se non sarebbe venuto fuori. Quindi continuiamo pure a chiedere l'apertura degli archivi, ci rimarranno male Oliver Stone, tutti i complottari del mondo che su John Fitzgerald Kennedy hanno custodito le loro fortune, e poi quando si aprono gli archivi non viene fuori niente.
Un classico.
Basta.
Caro Paolo, a domani. Ciao, buona giornata.
Ciao, grazie.
Ciao.
24 mattino.
C'è una vicenda che stiamo trattando e viene trattata parzialmente sui quotidiani nazionali e che stiamo trattando da qualche tempo in rassegna stampa, che francamente ha dell'incredibile e arriva da Trapani e che ci consente, se volete, di allargare anche il discorso più in generale alla situazione della sanità italiana in termini di liste d'attesa, di ritardi negli esami e via dicendo. A Trapani si è accumulato nei mesi un ritardo mostruoso nella consegna degli esiti degli esami istologici. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono decine, centinaia di persone che sono rimaste, anzi migliaia di persone che sono rimaste in attesa di sapere se avevano un tumore oppure no. E 200 lo hanno saputo con ritardo, talvolta estremo. Una persona per questo motivo presumibilmente ha perso la vita. Una signora, è tutto partito da Maria Cristina Gallo, un'insegnante di italiano e storia in un istituto superiore di Mazara del Vallo, operata per un fibroma il 14 dicembre del 2023 a Mazara, 14 dicembre, ottiene il risultato dell'istologico il 12 agosto del 2024, ossia 8 mesi dopo. È una vicenda della quale si sta molto interessando il vicepresidente della Camera e parlamentare di Forza Italia Giorgio Mulè. Buongiorno Mulè, tra l'altro è in Sicilia proprio in queste ore, buongiorno, eccoci.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
E siamo in linea per parlare, per allargare poi anche il discorso con Marzio Bartoloni, giornalista del Sole 24 Ore, la persona che si occupa di sanità per il Sole 24 Ore, insieme ad altri colleghi naturalmente, ma è la firma principale su questi temi. Marzio, buongiorno, eccoci.
Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori.
Allora Mulè, a che punto siamo su questa vicenda?
A un punto che lei ha definito bene, mostruoso, non è malasanità. Tragisanità. Lei parlava di 200 casi scoperti adesso di tumori, i casi sono 206 e di questi 206, 46 sono del 2024 e l'abbiamo saputo soltanto ieri sera. È mostruoso perché nel tempo, nonostante le interrogazioni, i solleciti, questa battaglia che mi sono intestato, l'ASP di Trapani ha sempre cercato di mettere la polvere sotto il tappeto, quasi che fosse una vergogna dire la verità. Lo ha fatto per due volte in Parlamento, però diciamo la tenacia e anche devo riconoscere l'impegno poi messo in campo dalla Regione ha alzato il velo su una situazione tragica. Tragica, guardi, ieri sera ero con un papà di un ragazzo di Trapani che ho 18 anni, al quale era stato asportato un neo, ha avuto il risultato del referto dopo oltre 6 mesi con il rischio che fosse un melanoma e ovviamente piange al telefono come piangono da Marsala, da Alcamo, tutti coloro che per mesi hanno pensato che non era successo nulla, che quell'esame non arrivava perché fosse negativo e invece si scopre oggi che è positivo. E questo, come dire, questa battaglia finirà solo quando tutto sarà chiarito dal punto di vista intanto medico, che è la prima storia, e poi ci sarà da vedere nell'immediato anche le responsabilità. Vede, questa è una battaglia in cui non c'è qualcuno che vince o perde, qui hanno perso soltanto centinaia di pazienti che in questo momento lottano tra la vita e la morte, perché le cose vanno dette con la crudezza necessaria, a causa di un ritardo che si doveva evitare e che invece è stato, ahimè, tollerato, nascosto, omissato, mettete voi l'aggettivo che preferite, da chi doveva dare queste certezze.
Già quando ne abbiamo parlato nei giorni scorsi ci sono arrivate segnalazioni e qua continuano ad arrivarne. Franco ci scrive: il ritardo della consegna avviene anche nella Basilicata, specificatamente in provincia di Potenza. L'altro giorno un ascoltatore da Prato ci ha detto: a me il risultato listologico di mio padre è arrivato quando mio padre era morto. Questo è quello che ci ha raccontato, questo per dare l'idea. Allora Marzio, partirei da questo, poi vediamo se riusciamo anche un po' ad allargare al tema liste d'attesa, che è un pezzo, no, anche se vogliamo, di questo problema, però com'è possibile che avvenga qualcosa di questo genere e come si fa a capire se c'è una diffusione più larga oppure no?
Ecco, il problema è proprio questo, che purtroppo sulle liste d'attesa si ha una conoscenza aneddotica, cioè ci sono le segnalazioni dei cittadini, dei pazienti, ma non esiste un monitoraggio a livello nazionale e regionale, spesso anche non una fotografia attenta, perché come sanno forse molti ascoltatori, per prenotarsi una prestazione bisogna chiamare il CUP, ma a volte non ci sono dei CUP unici a livello regionale, ma ce ne sono diversi, spesso non sono collegati quelli degli ospedali pubblici con le strutture private accreditate, quindi non si ha una conoscenza effettiva di quello che accade nella sanità. Ce lo dice l'Istat, che però le liste d'attesa sono una tragedia in Italia, visto che 4 milioni e mezzo di italiani rinunciano addirittura a curarsi, soprattutto per le liste d'attesa, quindi c'è chi aspetta, ma che c'è chi proprio non bussa neanche al CUP, non chiama al CUP, non bussa all'ospedale perché sa che dovrà aspettare troppo. Ecco, quindi oggi conosciamo...
Quindi scusami Marzio, La realtà è che non lo sappiamo, cioè come è abbastanza tipico e abbiamo verificato negli anni in questo paese, l'assenza di una cultura dei dati e della raccolta dei dati e dell'incrocio dei sistemi informatici fa sì che noi in questo momento, se noi volessimo tracciare le altre ASL e capire, ci sono situazioni simili, magari anche con tempi inferiori a quelle di Trapani, noi non sappiamo dirlo.
Diciamo che ci sono tante sanità in Italia, è inutile nasconderci, lo sappiamo tutti molto bene, ci sono sanità di regioni del centro-nord, amministrate sia dalla destra che dalla sinistra, il Veneto, la Toscana, l'Emilia, che sono regioni dove la sanità è gestita in modo sufficientemente buono e dove si hanno risposte anche in tempi più stretti. C'è poi un'altra parte d'Italia, e purtroppo in questa parte c'è anche, come ci ricordava l'onorevole Mulè, la Sicilia, dove la sanità è un po' alla deriva e dove appunto non si hanno neanche contezza effettiva di cosa succede anche dentro una singola ASL. Da qui nasce, se vuoi poi allarghiamo il discorso, sì, l'idea di far nascere questa piattaforma nazionale sulle liste d'attesa prevista dal decreto, le liste d'attesa avuto dal governo ad agosto, che speriamo davvero nelle prossime settimane diventi operativa. Al momento appunto tutti i passaggi burocratici finalmente in ritardo sono arrivati perché questa piattaforma dovrebbe servire proprio a questo.
Marcia, è stato approvato a luglio e gli attuativi sono arrivati a febbraio, cioè il completamento degli attuativi e della parte burocratica è arrivato a febbraio. Dimmi solo un sì o un no che devo andare in pausa.
Assolutamente sì, arrivati sulla febbraio, ne manca ancora qualcuno di attuativo.
Ah, vabbè, stiamo a posto, traffico.
24 mattino.
L'inchiesta accerterà sicuramente le responsabilità dei ritardi sugli esami istologici, ma l'80% delle borse per la specialità in anatomia patologica va non assegnato perché c'è una carenza di questi medici e nessuno vuole fare anatomia patologica perché gli stipendi sono bassi, quindi ovvio che meno medici ci saranno che refertano, o referterà l'intelligenza artificiale, oppure abituiamoci a tempi più lunghi per gli esami istologici.
Ho detto naturalmente, caro ascoltatore, che i 3 medici anatomopatologi in servizio hanno eseguito tra le 500 e le 1700 diagnosi annue a Trapani, dico, a fronte di una media nazionale di 2500. Quindi il punto è, Mulè, che là c'è proprio un buco anche di gestione e di capacità di gestione, ci consenta di dire, della stessa ASL.
Guardi, io non posso che essere d'accordo, considerato che alla prima interrogazione Trapani risponde denunciando la grave carenza di medici. Dice: noi abbiamo 3 medici su 9 previsti in pianta organica. Peccato che negli stessi giorni stipula 2 convenzioni con Caltanissetta e Agrigento, in cui Trapani, che ha la grave carenza ed è in ritardo di 3.000 referti, assume l'incarico di refertare 48.000, ripeto, 48.000 esami per papillomavirus e pap test che vengono fatti in quelle province. 1, 2, dal punto di vista poi normale, quello che voi avete detto, il monitoraggio qui in Sicilia, devo dire, dalle cose brutte a volte escono delle cose buone, è stato non solo avviato ma è stato già portato a casa, cioè la regione in tempo reale adesso sa esattamente in ogni ASP quanti esami sono stati fatti e quanti attendono, dando una linea guida che è prescrittiva, cioè entro tra i 10 e 20 giorni a secondo delle patologie i referti devono essere consegnati ai pazienti. Questo è uno di quei passi avanti che questa vicenda di Tragisanità si porta dietro, ma Trapani dal punto di vista gestionale e organizzativo ha responsabilità che nessuno potrà mai perdonare, perché ripeto, si è trattato di una serie ripetuta e reiterata nel tempo di omissioni e non assunzioni di responsabilità, che adesso, una volta che abbiamo esaurito questo calvario della refertazione degli istologici, deve avere dei passi di tipo amministrativo che non possono che essere chiari, definitivi e anche immediati.
Adesso torniamo a parlare, perché c'è una questione che riguarda la politica e le ASL sulla quale vorrei interpellarla, certo, e che è più larga, a prescindere dal responsabile della ASL, che è uomo dato come vicino a Fratelli d'Italia, ma delle questioni interne di politica siciliana ci interessa relativamente. Scrive un'ascoltatrice, una signora di 67 anni, porto la mia esperienza, gennaio 2023, screening colon retto della Regione Lazio, porto la provetta che mi era stata consegnata all'ASL Roma 2, nel casino più generale non trovano il mio nominativo sul PC, non riescono ad aprire il PC, mi fanno lasciare la provetta sul tavolo, mai avuta alcuna risposta. È un po' quello che ci dicevi, Marzio, questa frammentazione che si nutre ovviamente di aneddotica, ma anche di aneddotica contraria, no? Ascoltatori, persone, cittadini che ti dicono: guarda, per me è andato tutto benissimo. La realtà è che è tutto estremamente confuso.
Sì, è estremamente confuso, anche se, ecco, secondo me questa è un'occasione per ricordare, per esempio, una norma approvate nel famoso decreto che parlavi te, di cui citavi te dell'estate scorsa, una norma subito applicativa, in vigore, e che secondo me ogni cittadino deve avere ben presente. Questa norma, che diciamo noi giornalisti in particolare l'ho ribattezzata saltacode, una norma che prevede che quando si chiama il CUP con la ricetta in mano, ogni ricetta ha dei codici di priorità, per cui se c'è una prestazione urgente deve essere fatta entro 72 giorni, la programmabile, quella meno, proprio meno urgente di tutte, entro 120 giorni. Ecco, questa norma, la cosiddetta saltacode, prevede che se il CUP non riesce a garantirti nei tempi previsti dalla tua ricetta la tua prestazione, tu puoi chiedere, anzi dovrebbe essere il CUP automaticamente, a dire: va bene, noi non riusciamo a garantirti nell'ospedale pubblico, te la garantisce lo stesso l'ospedale o in intramegna, cioè la libera professione del medico, sempre dentro l'ospedale, o nel privato. Il cittadino non paga nulla o paga il ticket, cioè quello che doveva pagare. Quindi se questo meccanismo, che indubbiamente è un meccanismo secondo me rivoluzionario, fosse applicato ovunque, e il cittadino secondo me deve cominciare ad attrezzarsi, capisco che magari qualcuno può storcere la bocca, ma deve cominciare a dire: ok, non me la date nei tempi, ma perché non me la date in intramenia o nel privato accreditato, visto che è previsto per legge?
Sì, anche là ci sono dei ritardi, tanto sull'informazione che viene fatta dalle regioni. Non mi ricordo se l'avevi scritto tu qualche tempo fa il pezzo esattamente su questo, quanto nel fatto che alcune regioni addirittura non lo prevedono. Se non vado errato, nel pezzo che avevi scritto un mesetto fa si diceva che addirittura il Molise non la prevedeva.
Sì, no, questa... che diciamo che molte regioni, molte ASE prevedono cavilli burocratici, moduli, addirittura tu che devi dimostrare, il paziente dovrebbe dimostrare che il CUP ti risponde con tempi in ritardo, cioè il cittadino dovrebbe dire: mi dia un pezzo di carta in cui si dice che voi mi dite che non fate il tempo, insomma. Però piano piano questo è un meccanismo che, se messo a regime, potrebbe davvero funzionare, far del bene.
Allora, Mulè, a fronte di un caso che è chiaramente un caso di mala gestione, evidentemente anche di mala gestione delle persone che sono state mal organizzate, di mala organizzazione, oltre che di tragi sanità, come la definiva lei, mi viene da dire questo. I direttori delle ASL vengono tendenzialmente scelti dalla politica. Allora, forse è su quello che bisognerebbe iniziare a ragionare, anche in termini di risparmi, di organizzazione. Cioè, ci vuole una formazione manageriale sanitaria seria, fatta bene, e che le persone non vengano scelte per appartenenza.
Ma guardi, io non trovo nulla di male che sia la politica a scegliere nell'assunzione di responsabilità che tocca alla politica nel momento in cui deve gestire la cosa pubblica. Il problema è scegliere i migliori o i più meritevoli, cioè scegliere coloro che hanno una formazione e un'esperienza che li fa essere in grado di andare a occupare posti soprattutto così delicati come quelli delle ASP. Spesso succede invece che quei posti vengano assegnati a, mi scusi la volgarità, trombati di turno o manager che con la sanità hanno avuto poco a che fare, e questo non va bene. Esistono gli elenchi degli idonei e sono elenchi in cui molte volte ci sono manager professionisti che, non avendo alcun legame politico, provano il jolly, perché di questo si tratta, di inserirsi in questi elenchi. La politica ha la sua responsabilità nel dover dar conto, come ad esempio succede a Trapani. La politica dovrà dire: ho sbagliato, ho messo una persona che evidentemente non era capace, non è capace, e quindi non può essere riproposta domani in un'altra ASP. Cioè, guai se il manager in questione poi domani da Trapani viene mandato a Caltanissetta o Siracusa. Quindi una sana assunzione di responsabilità della politica nell'avere poi il coraggio di ammettere e fermarsi laddove durante il mandato si vedono delle crepe, senza doverlo difendere perché appartiene a Tizio, a Caio, a quel partito, che è una, ahimè, depravazione della politica a cui bisogna stare molto alla larga.
Un'ultima domanda numerica, mi chiede un ascoltatore: quanti referti sono ancora in attesa di risposta a Trapani adesso?
98% sono stati evasi oramai è finito, per fortuna. Okay. Quindi con ieri dovremmo aver finito.
Grazie Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, deputato di Forza Italia. Spesso lo chiamiamo per parlare di altro, oggi abbiamo voluto rimanere fermi su questo tema, senza toccare Ventotene, Riarmo, eccetera eccetera. Marzio Bartoloni, giornalista del Sole 24 Ore, lo potete leggere spesso anche sul nuovo canale del gruppo 24 Ore, dedicato esattamente ai temi della sanità. Grazie a tutta la squadra di 24 Mattino, noi ci risentiamo domattina alle 6:30 da Simone Spezia, una buona giornata, ciao!